Bene, noi torniamo in diretta con sempre oggi una giornata di corsa con lo spazio consueto quindicinale di Radio Africa. Benvenuto sulle nostre frequenze, ancora
ciao
per parlare di Africa.
Sì, oggi parliamo di Nord Africa in particolare e delle elezioni che si sono tenute in Marocco l'8 di settembre. Che sono state delle elezioni importanti perché lo scenario politico è stato completamente ribaltato da queste elezioni, perché c'è stata la sconfitta piuttosto sanguinosa, diciamo così, del Partito della Giustizia e dello Sviluppo, che era il partito islamista che governava da 11 anni, e la vittoria a mani basse del Raggruppamento Nazionale degli Indipendenti di Aziz Akanush, è stato quindi nominato primo capo del nuovo governo da parte del re Mohamed VI. Lui è un ex ministro dell'agricoltura e capo di questo partito, appunto, che è arrivato prima. Dovrà, nonostante abbia ben 102 seggi, che è praticamente un record, formare comunque un governo di coalizione e trovare una maggioranza parlamentare. Quindi sono cominciate le negoziazioni, sono varie combinazioni possibili, e diciamo che il personaggio Aziz Akanush è un imprenditore ed è uno dei tre uomini più ricchi del reame ed è praticamente al top 15 delle fortune africane. Si parla delle sue ricchezze ammontino a circa 2 miliardi di dollari, e chiaramente questo avrà anche un impatto dal punto di vista politico, perché insomma si parla esplicitamente del rischio di conflitto di interesse. Oltretutto è un personaggio che non sopporta le critiche della stampa, insomma, ed è un personaggio che poi si è fatto sostanzialmente da solo e che ha completamente cambiato questo partito, che è il partito del Rassemblement National des Indépendants, che era un partito sostanzialmente di notabili che si muoveva solamente quando c'erano le elezioni. Era il partito praticamente dell'amministrazione con Hassan II. Lui a un certo punto, in seguito alla sconfitta del 2016, ha preso le redini di questo partito e l'ha cambiato decisamente, e facendo anche una politica di riavvicinamento, diciamo così, alle persone attraverso un programma che si chiamava 100 città 100 giorni, sviluppando una sorta di dispositivo associativo vicino al partito, orientato soprattutto a un welfare parallelo, un po' la stessa politica che faceva il partito islamista, solo senza la moschea. E la reazione della gente a questo risultato è stata piuttosto interessante, perché ormai loro non ce la facevano più, nel senso che il PJD era un partito decisamente ormai corrotto, che veniva percepito come soprattutto non adatto, diciamo così, ai compiti e alla gestione, e inoltre aveva anche c'era anche un aspetto che riguardava soprattutto il fatto di invocare da parte degli islamisti spesso la religione e la morale, mentre invece il loro comportamento quotidiano erano tutt'altro, insomma, che limpidi. E questa vittoria del Rassemblement sicuramente soddisfa la monarchia, ma non perché accresca il suo potere, in quanto nonostante la riforma costituzionale che è stata fatta proprio in seguito alle manifestazioni che 10 anni fa avevano portato in piazza migliaia di marocchini che chiedevano più giustizia sociale, meno corruzione, meno governo autocratico, Mohamed VI si era mosso, aveva elaborato questa nuova costituzione che doveva garantire ampie prerogative al Parlamento e al governo, anche se poi le decisioni importanti rimanevano sempre in mano alla monarchia, venivano sempre prese nel palazzo. E questa, nonostante questa nuova costituzione, diciamo che questa vittoria fa sì che ci sia un allineamento di interessi strategici fra l'esecutivo, cioè il re, e il capo del governo, anche perché poi questo personaggio che guida l'Assemblement è molto vicino alla monarchia ed è un personaggio che è stato a un certo punto anche ministro della pesca e dell'agricoltura, che ha fatto una serie di investimenti nel settore, e poi è stato richiamato da Mohamed VI a fare nuovamente il ministro. Lui viene da una famiglia della zona dell'Atlante, quindi una famiglia Majig sostanzialmente, lui ci dice orgoglioso di essere a Majig, e questa famiglia è stata soprattutto il suo padre quello che ha costruito diciamo così la prima distribuzione di idrocarburi in Marocco. Poi con il tempo diciamo che questo Akanush ha portato diciamo nella modernità le sue attività, perché ha fatto investimenti, l'impresa familiare è stata introdotta nella borsa, ha fatto delle partecipazioni con la Medi Telecom, ha investito nei media e ha diversificato le sue attività, e quindi è diventata appunto una delle più grandi fortune in Africa. È chiaro che si pone il problema del conflitto di interessi, ma anche del fatto che comunque la rappresentatività delle istanze della gente in questa campagna elettorale è stata un po' sottovalutata, nel senso che c'erano delle richieste esplicite da parte di alcune associazioni della società civile, come per esempio Os la Loi, riguardo per esempio a far entrare nella campagna elettorale dei partiti l'appello per depenalizzare i crimini che hanno a che vedere con le relazioni sessuali al di fuori del matrimonio. Eh sì, perché nel reame, dove l'Islam è la religione di Stato, l'articolo 490 del codice penale punisce da un mese a un anno di prigione tutte le persone di sesso differente che si uniscono al di fuori dei legami familiari che hanno delle relazioni sessuali. E questo è oltretutto un altri testi di legge puniscono anche l'adulterio, l'aborto illegale fino a 2 anni di prigione, nonché l'omosessualità da 6 mesi a 3 mesi. E quindi c'è un campo progressista che milita da anni per la protezione di queste leggi, questo collettivo, forse da lei, forse da lui, che ha fatto un appello perché i partiti facessero proprio questo tentativo di depenalizzare i reati di questo tipo. Questa associazione Os la Loi nasce proprio quando nel 2019 era stata arrestata la giornalista Aja Raissouni e condannata a un anno di prigione per aborto illegale e sesso al di fuori del matrimonio, e poi è stata aggraziata dal re Mohammed VI. Questa è una delle istanze che i partiti hanno totalmente ignorato, come d'altra parte, nonostante quello che dice il nuovo leader del Rassemblement di essere fiero di essere Majig, anche le risposte alla necessità del RIF, perché è proprio lì nel RIF settentrionale, che è una delle zone che non hanno diciamo così possibilità di sviluppo, che nacque un movimento, il movimento 20 febbraio, che poi trovò la sua ispirazione nelle primavere arabe, nacque addirittura nel 2016 quando Mushin Fikri, che era un venditore ambulante di Oseima, morì nel tentativo di recuperare la merce, e si creò quindi questo movimento che si chiamava Al-Iraq, anche quello contro l'Ogra, che in dialetto marocchino significa abuso di potere. E quindi questa zona del Rif, che è una delle regioni più povere del Marocco, prevalentemente berbera, rimane anche al di fuori dei programmi di sviluppo. La situazione economica marocchina è anche qui piuttosto complicata, anche se meno grave per esempio di quella della Tunisia, perché c'è una perdita del prodotto interno lordo, si sono persi 726.000 posti di lavoro, è aumentata la siccità, e quindi c'è anche una situazione di crisi economica che gli islamisti non hanno saputo gestire. E questa situazione del Marocco, dove per la prima volta che un partito islamista va al potere se ne va con le elezioni, un po' questa crisi del partito islamista assomiglia a quella della Tunisia, la crisi tunisina, alla crisi di Ennahda, e in Tunisia c'è stato un ulteriore sviluppo, perché il presidente Kais Saied ha annunciato durante un bagno di folla la decisione
di modificare la Costituzione,
riformare la Costituzione. Questa decisione ha provocato una serie di proteste da parte di alcuni personaggi legati a Ennahda, ma anche dell'autorità civile, perché si teme un ulteriore accentramento di potere del presidente, che ancora non ha nominato il primo ministro, né tantomeno il governo.
Una cosa che ti volevo chiedere, perché insomma, come dicevi te, insomma, da un lato evidenziamo la crisi dei partiti islamisti, quindi la debacle anche in Marocco, no? Però dall'altro i dati che escono fuori, dei dati in cui l'astensione però aumenta, in particolare alcuni dati, se parliamo di Rabat, mi sembra che l'astensione è arrivata all'80%, mentre la media nazionale è stata sul 50%, diciamo.
Allora, si dice, leggendo un po' insomma quello che dicevano i giornali, anche alcuni analisti, che invece in queste elezioni ci sia stata una certa affluenza. In realtà l'affluenza è aumentata rispetto alle elezioni del 2016, perché contemporaneamente ci sono le elezioni, diciamo così, comunali, cioè del governo territoriale, che naturalmente interessa un po' di più alla gente che va a votare. Poi c'è stata questa riforma elettorale che in pratica ha fatto in modo che ha cambiato il modo di calcolare la quota di parlamentari eletti, basandola sul numero di persone votanti o meno nelle liste, non su quelle che effettivamente votano. Quindi diciamo che c'è stato un po' di cambiamento dal punto di vista della distribuzione dei seggi, mentre invece si parla, almeno per quanto riguarda diciamo così, i giornali sciiti marocchini, alcuni giornali, che c'è stata una certa affluenza. Poi parliamo sempre di un'affluenza che arriva allo scarso 50%,
sì, infatti l'astensione è molto alta. Scusa, mi stavo confondendo io, questi sono i dati che da Rabat arrivano, però parla dell'80% di astensione nei territori del Sahara occupato. Ma giusto, quindi lì è ancora più alto.
Credo che non vanno a votare.
E però questi sono i dati che danno loro, poi bisogna vedere la realtà, qual è, insomma, se sono ancora più alti o più bassi.
Sostanziale. Infatti qui si parla di 9 milioni di marocchini che sono andati alle urne con un tasso di partecipazione intorno al 50%, che è il secondo migliore tasso mai realizzato nelle legislative dal 2002. Però appunto questo era dovuto anche al fatto che c'è stato questo accoppiamento con le elezioni comunali, che mobilitano gli elettori in quanto c'è una prossimità con il candidato, del territorio sostanzialmente.
Certo, su quelle.
Comunque, sicuramente questo cambiamento, diciamo così, di scenario politico in Marocco, da una parte rafforza il vero, perché alla fine questo partito lo fa da meno, un partito liberale, di destra, non è un partito progressista sicuramente. E anche i partiti alleati, con cui sarà costretto ad allearsi per fare il governo, sono dei partiti che sono molto vicini alla monarchia. E quindi diciamo che dal punto di vista dell'orientamento politico non ci dobbiamo aspettare granché. Mentre invece la sinistra è uscita un po' con lo salotto. C'era una sinistra storica nel Marocco, comunque, che sempre ha avuto una rappresentazione politica e anche sindacale, è uscita un po' con le ossa rotte. Quindi insomma vedremo questo Aziz Akanush, che possiamo definire anche lui una sorta di imprenditore prestato alla politica, che cosa riuscirà a fare, ma le aspettative insomma non è che sono entusiasmanti. Sicuramente un cambiamento di scenario politico in un'area.
Certo, guarda, oggi dobbiamo andare proprio di corsa, quindi pausa musicale. Volevo chiederti aggiornamenti sulla situazione in Guinea, visto che pure fuori dallo spazio di Radio Africa ne avevamo parlato mercoledì scorso.
Sì, allora in Guinea sostanzialmente c'è una specie di operazione di seduzione da parte del capo della giunta militare di Nguia, perché questo comitato alla fine ha fatto tutta una serie di incontri con i partiti politici e poi li farà anche con altri settori della società per trovare un punto per cui cominciare a fare una trattativa per la costituzione di quello che sarà poi il governo. E le risposte da parte anche dell'opposizione di Dailo sono state delle risposte molto positive, quindi sembrerebbe che questa giunta comincia ad avere un certo appeal, diciamo così. C'è un aspetto che è tutto da verificare, che riguarda un video che c'è stato, un video che è passato su una televisione privata di Conakry, in cui si vedono dei soldati americani mentre i militari golpisti entrano nel palazzo presidenziale e si vede proprio questi soldati che hanno americani armati con sul 4x4 con la folla che scandisce libertà, libertà, viva gli americani, e uno dei Marines che addirittura che filma la scena con uno smartphone. Certo è strano che si siano ripresi dei soldati americani armati come su un teatro di operazioni normali mentre accadevano queste cose. Il video insomma, sembra non sembra taroccato, diciamo così, anche perché ci sono alcuni elementi che fanno capire che è girato proprio a Conakry. Anche la targa del veicolo che trasporta questi soldati americani è immatricolata come, come Conakry, e quindi questo aspetto del legame che aveva il golpista Lumbuya con gli Stati Uniti e con l'Occidente, insomma, era un elemento che era già emerso in alcune riflessioni, anche da parte della preoccupazione di alcuni ambienti legati all'ambasciata cinese. Questo video sembrerebbe confermare una presenza che peraltro da parte degli Stati Uniti nell'area del Golfo di Guinea non è nuova, tant'è che adesso hanno cominciato a vendere, hanno venduto anche gli aerei da combattimento alla Nigeria, è una parte molto importante dal punto di vista strategico. E quindi c'è stato anche, a parte questo aspetto, c'è stato anche una preoccupazione da parte degli investitori minerari riguardo la possibilità che gli accordi che sono stati fatti con De possano essere sciolti. Questo probabilmente non avverrà perché la giunta non ha questo interesse. Può darsi che cambierà il regime fiscale delle miniere, ma non probabilmente ci sarà l'esplorazione. E la giunta però comunque è molto diciamo così legata a questo discorso dell'estrazione della bauxite, perché sono delle entrate fondamentali. Gli investitori minerari sono preoccupati soprattutto dall'impatto del colpo di Stato per quanto riguarda l'approvvigionamento e dal fatto che poi i militari hanno cambiato diciamo così il potere territoriale, per cui i governatori provinciali sono stati sostituiti da ufficiali militari, e questo fa supporre che ci saranno da parte di questi responsabili militari tentativi di accaparramento attraverso dei posti di blocco intorno alle zone di sfruttamento della bauxite. I militari invece hanno cercato di tranquillizzare le compagnie minerarie perché hanno tolto il coprifuoco dalle zone minerarie e hanno esportato i minatori ad andare a lavorare, quindi vedremo se questo, ci saranno dei problemi dal punto di vista dei profitti dei grandi investitori minerari. Non credo che questo possa accadere perché chiaramente nella giunta ha tutti gli interessi a mantenere gli investimenti.
Certo, e ultimo diciamo focus sull'Africa, insomma volevamo ricordare che a breve si aprirà il processo per l'assassinio di Thomas Sankara, se lo ricordi brevissimamente.
Sì. Finalmente si aprirà a ottobre questo processo che vede peraltro insomma accusato da parte della procura militare sia l'ex presidente Compaoré, che non sarà presente perché lui è esiliato ed è diventato cittadino della Costa d'Avorio, non sarà presente anche per motivi di opportunità politica, in quanto il presidente Roch Marc Christian Caboret, che ormai è arrivato al suo secondo mandato, sta impostando questo suo secondo mandato sotto il segno della riconciliazione con gli ex partigiani di Compaoré, quindi non ha nessun interesse a farlo venire in Burkina Faso. Comunque sono 14 le persone che saranno giudicate per l'assassinio del padre della rivoluzione burkinabè, tra cui oltre a Compaoré, Gilbert Diendéré, che era già stato, aveva fatto già un tentativo di colpo di Stato mancato nel 2015. Anche si terrà peraltro questo processo e la prima udienza sarà l'11 ottobre in un luogo pubblico, le udienze saranno pubbliche, c'è cioè una sala di feste trasformata per occasioni in un tribunale, sarà anche un modo per la popolazione burkinabè di vedere in faccia quelli che sono considerati gli assassini, sono 14, del comandante Sankara. E quindi ci sarà un momento anche di riflessione anche dal punto di vista emotivo forte.
Bene, possiamo solo ricordare che Thomas Sankara era spesso è stato indicato come un po' il Che Guevara africano, no? Giusto per magari che insomma si ricorda questa figura molto importante, come dicevi te, per il Burkina, beh, il primo presidente, tra le altre cose, eletto, è stato in carica solo 4 anni.
Sì, poi fine. In questo processo comunque alcuni accusati compare in molti burkinabè, ma non va a, diciamo così, a indagare in realtà sui legami che questi assassini avevano con la Francia, all'epoca c'era Mitterrand, e con la Costa d'Avorio, all'epoca c'era Houphouët-Boigny, e quelli sono addentellati internazionali che sono fanno di questo caso Sankara un caso molto più complesso di quello che apparentemente sembra, cioè un semplice puccio.
Bene.
Forse ce l'abbiamo fatta in mezz'ora.
Sì, ce l'abbiamo fatta, abbiamo veramente sintetizzato togliendo le pause musicali, e io ti ringrazio per questo sguardo che ogni volta ci fai focalizzare sull'Africa, e a risentirci tra 15 giorni.
Ok, grazie a te, ciao a tutti e a tutti. Ciao.